Buonasera, buonasera, un saluto. Questo è il Giusto Clima in onda tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in redazione Sara Milanese. In studio ci sono io, Elena Mordiglia, accanto a me c'è Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera, e di fronte a me invece c'è Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Ciao, ciao, bentornata. Allora, i nostri contatti, io vi do quelli della diretta, quindi della radio, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi 331-6214013 per sms, telegram e pure whatsapp. E poi ci sono i contatti invece di nostra.
info@nostra.it, numero verde invece è 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. E tra l'altro vogliamo dare anche la mail clima@radiopopolare.it?
Eh beh, è una grande idea, anche perché dopo parleremo di una cosa della festa della radio, per cui è necessario. Non so perché non l'ho detta, mi sono dimenticata, ma tu mi hai subito ripresa, hai fatto benissimo.
Iscrivetevi
al nostro gioco di ruolo.
Ma anche se non sapete a che cosa.
Sì, ma tra poco vi diciamo, non tutto, ma tanto, tanto. Prima invece di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
Allora, parliamo di diverse cose, perché parliamo di Amazzonia con Emanuele Evangelista, dei nostri eventi alla festa di Radio Popolare e non solo, e ne parleremo con Chiara Brogi e Giacomo Petitti, dell'ultimo numero di Altra Economia con Luca Rondi e poi di Politiche dell'Unione Europea con Benedetta Scuderi.
Allora, hai citato l'Unione Europea, partiamo allora proprio dall'Unione Europea e dai suoi obiettivi climatici, perché è stata pubblicata dalla Commissione l'analisi dei piani nazionali di riduzione delle emissioni e il quadro che ne esce è abbastanza positivo.
La scadenza per la presentazione dei piani in realtà era un anno fa, non tutti hanno fatto i compiti a casa, infatti Polonia, Estonia e Belgio non li hanno ancora consegnati, ma se si guardano i risultati dei 25 paesi che li hanno completati, viene fuori che la riduzione delle emissioni prevista per il 2030 è del 54% rispetto a quanto si emetteva nel 1990. L'obiettivo complessivo è il 55%, quindi sostanzialmente ci siamo, manca 1%. Il problema sarà poi mettere a terra i provvedimenti che ci assicurino che questi numeri siano poi confermati nella realtà e non rimangano lettera morta in un piano. Da questo punto di vista, il commissario europeo all'energia, il danese Dan Jorgensen, sottolinea che ci si concentri molto sullo sviluppo delle rinnovabili e molto meno su quello dell'efficienza energetica, che potrebbe portare risultati importanti in tempi rapidi. Peraltro, in questo quadro è previsto un piano per l'elettrificazione dei consumi energetici europei che dovrebbe vedere la luce nel 2027.
Quindi, rispetto al 1990, nel 2020 avevamo fatto meno 20% e nel 2030 dovremmo quindi arrivare a meno 55%. Ora si tratta quindi di definire l'obiettivo per il 2040.
Segnatevi i numeri, giocateli. Allora, è una discussione nata da un po', è una discussione che, come la paura, fa 90, nel senso che il numero che molti hanno fatto è appunto la riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, sempre rispetto al 1990, vedete che il 90 torna, fatevi un po' i vostri conti. Si deciderà comunque nelle prossime settimane, con tutta probabilità. La vicepresidente della Commissione, Teresa Ribera, sembra intenzionata a tenere fisso questo numero, e la cosa che mi ha colpito è che in un'intervista lei l'ha definita una scelta pragmatica. Ora, non so se vi ricordate, ma l'approccio pragmatico è quello che spesso rivendica Giorgia Meloni e che in generale, soprattutto in Italia, viene portato avanti quando non si ha voglia di fare quello che si dovrebbe fare, quello che la scienza ci dice che dovremmo fare, no? È un po' come quando non vogliamo fare i compiti e il gatto ci ha mangiato i compiti, quando non vogliamo fare la decarbonizzazione diciamo che abbiamo un approccio pragmatico. Il fatto che stasera io abbia fatto un mezzo aperitivo prima della trasmissione,
che bello, che
sono a rischio sì, di tirata contro la Meloni, quindi
vai,
mi blocco subito.
Dovresti farlo sempre qua. Un aperitivo.
E glielo proposto,
ma questo era mezzo, quindi mi sono salvato. dico appunto che è molto interessante che Ribera, che invece è una che gli obiettivi della decarbonizzazione li vuole raggiungere e ci crede fino in fondo, appunto dice che avere come obiettivo il 90% di riduzione delle emissioni è l'approccio più pragmatico che possiamo avere, cioè la cosa più sensata che possiamo avere. Quello che probabilmente succederà è che si negozierà non tanto sul numero, che probabilmente rimarrà quello, ma per i modi di raggiungerlo, e che credo alla fine verranno accettati i meccanismi di flessibilità, senza però appunto che l'obiettivo cambi. Vedremo nelle prossime settimane.
E a proposito di politiche europee, uno dei grandi temi in discussione è come aiutare a fare scelte compatibili con la transizione le persone, le famiglie che non se lo possono permettere.
Sì, tra i tanti strumenti possibili c'è quello del leasing sociale, una specie di affitto a condizioni agevolate, che ad esempio può essere utilizzato per aiutare la diffusione di auto elettriche anche nelle fasce a reddito medio-basso. E secondo Transport and Environment, utilizzando una parte dei fondi che saranno disponibili, come il Social Climate Fund, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, si potrebbero finanziare fino a 3 milioni di famiglie nei 5 paesi più popolosi dell'Unione Europea, di cui in Italia è una quota compresa tra 300 e 60 mila. Se consideriamo che le famiglie vulnerabili nel settore dei trasporti, cioè famiglie che usano una quota consistente del loro reddito per spostarsi, sono circa 3 milioni, sarebbe un ottimo passo avanti per facilitare la loro partecipazione a questa evoluzione. Parallelamente, ovviamente, andrebbero finanziati anche mezzi pubblici, ovvio.
E visto che stiamo parlando di auto, ricordiamo anche che un paio di giorni fa è stata emessa un'importante sentenza sul caso del Dieselgate, che è scoppiato ormai 10 anni fa.
Sono stati condannati 4 manager di Volkswagen, la pena più alta è di 4 anni e mezzo, perché questi responsabili sapevano dal 2007 che di fatto Volkswagen stava truffando tutti quanti e non sono intervenuti. Ora, di solito al Giusto Clima non ci occupiamo di condanne penali, ma credo che tutte e tre qua in studio sogniamo una società in cui il carcere possa essere abolito, quindi non è che siamo contenti se qualcuno finisce in galera. Però ricordiamoci che aver consentito la diffusione di auto diesel con emissioni superiori a quelle definite dalla legge ha avuto e ha tuttora degli impatti significativi, e secondo uno studio del Center for Research on Energy and Clean Air pubblicato in questi giorni, la conseguenza del Dieselgate, cioè la conseguenza del fatto che aziende importanti abbiano truffato rispetto alle emissioni delle automobili che vendevano, è oltre 120.000 morti premature, oltre 15 milioni di giornate di malattia, oltre 760 miliardi di euro di costi sociali, e non sono certo bruschi.
No. Senti, i tribunali tedeschi sono stati molto attivi in questi giorni, perché è giunta la sentenza sulla causa che un agricoltore peruviano aveva aperto contro la RWE.
Ne avevamo parlato tempo fa, Luciano Liu si è trovato con i terreni che coltiva a rischio inondazione e, grazie a uno studio scientifico, ovviamente è stato supportato in questo, ha calcolato il danno causato e ha calcolato, rispetto al danno complessivo, quanto era responsabile di RWE in percentuale rispetto alle emissioni globali. Cioè ha fatto il conto di quanto loro hanno emesso sul totale e quindi di conseguenza chiedeva quella parte di risarcimento dei danni. La corte di Hamm, appunto in Germania, ha stabilito che in questo caso il rischio era troppo basso e quindi non meritavano un risarcimento, ma al tempo stesso nella sentenza ha stabilito che invece il principio di responsabilità delle aziende fossili è sacrosanto. Quindi è comunque una sentenza storica, anche se non ci sarà un risarcimento in questo caso, vedremo poi che se sarà confermata dalla giurisprudenza non solo in Germania ma anche nel resto del mondo.
E sono le 20.40, abbiamo giusto il tempo ancora per qualche flash.
Allora, dopo la Cina, anche l'India non aumenta in modo significativo i propri consumi di petrolio. Sembra che una delle cause di questo mancato aumento sia la enorme diffusione dei rickshaw elettrici che si stanno appunto diffondendo in India, che sono quei mezzi, per capirci, tipo i nostri Apecar, che vengono usati per il trasporto delle persone e che sono diffusissimi, e che fino adesso erano ovviamente a benzina e adesso li stanno facendo elettrici. Peccato che da noi di questi non se ne vedano granché. Poi cito due studi che in modo diverso citano diverse specie di uccelli. Uno studio ha scoperto che gli aerosol di ammoniaca contenuta nel guano dei pinguini, svolge probabilmente una azione di protezione e di filtraggio della radiazione solare rispetto alla calotta artica. Quindi la calotta artica ha qualche possibilità in più di preservarsi grazie alla cacca dei pinguini.
No, ma è Usuelli che ride, a me viene da ridere perché lei...
No, l'avevo letto anch'io, è bella questa notizia, da speranza. E comunque okay. Sono sempre gli animali che ci salveranno.
Assolutamente, e però anche noi salviamo gli animali, Usuelli.
Oh,
perché
dai.
Un altro studio ha visto come interagiscono gli uccelli acquatici con gli impianti fotovoltaici galleggianti, impianti fotovoltaici che vengono realizzati ovviamente in bacini di solito idroelettrici artificiali, quindi sono laghi artificiali dove vengono realizzati questi impianti fotovoltaici galleggianti, e gli uccelli acquatici li usano come habitat, di fatto vanno a nidificare o a starci sopra, ed è una roba che ovviamente non era minimamente prevista quando si sono iniziati a fare questi impianti.
Bello.
Primo brano di oggi, intanto ci scrive Davide su Telegram e dice: Ruggeri più Spritz, puntata scintillante.
E vai!
Ed è proprio così, e vai.
Ciao Davide!
Thank you. sai che ti conviene fingere di non sapere che il mondo è verticale e vai giù insieme alla tua tempra morale che teme di invecchiare e di dimenticare come si cambia in fretta.
E allora con questa canzone che ha del romantico vi portiamo alla festa di Radio Popolare, festa per cui ci sono già i biglietti in vendita sul sito della radio, 6, 7, 8 giugno, noi ci siamo inventate due incontri, troppi.
Tu te ne sei inventati anche altri, non con il giusto clima, ma noi siamo assolutamente tolleranti da questo punto.
Grazie. Col giusto clima invece due momenti, di uno magari vi parliamo più tardi, adesso vi andiamo a parlare di quello per cui vi dovete iscrivere mandandoci una mail a clima@radiopopolare.it e che vede coinvolto anche il nostro ospite già in attesa, lo ringraziamo anche per l'attesa, Giacomo Petitti. Ciao Giacomo.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera.
Allora Giacomo, noi sperimenteremo questa cosa che si fa da anni in tantissimi contesti, tu hai una lunghissima esperienza da questo punto di vista, ma per noi è la prima volta che sperimentiamo a una festa di Radio Popolare, che è un gioco di ruolo. Allora, per chi ci ascolta e magari non l'ha mai sperimentato, ci vuoi raccontare che cos'è un gioco di ruolo in generale e che cosa ci siamo inventati, che cosa tu ti sei inventato soprattutto per questo appuntamento che sarà, ricordiamolo, sabato 7 giugno alle 18 al Chiostro, che è quando si entra nella festa, lì subito a sinistra.
Alle 19 però, perché oggi i numeri non sono il nostro forte.
Ah, già è vero che era stato...
Finire alle 18.
Hai ragione.
È alle 19. Alle 19. Vabbè, capita anche a te.
Anch'io ho scritto ovunque alle 19, quindi diciamolo subito, 19.
Sì, sì, è alle 19, è alle 19. Di che cosa si tratta, Giacomo? Cos'è che dobbiamo sapere senza dire troppo a chi ci sta ascoltando, ma cercando di invogliare, insomma, esatto. Non è facile.
Senza rovinare la sorpresa. Allora, diciamo, intanto, come dicevate giustamente, è un gioco di ruolo. I giochi di ruolo sono delle opportunità per sperimentarsi appunto in un ruolo e interpretare un copione che viene dato. Quindi hanno proprio questa caratteristica dei giochi di ruolo, che ci si cala in una situazione, si interpretano dei personaggi con l'attenzione di lavorare un po' come se fossero degli attori, no? Per cui in un qualsiasi film c'è un ruolo predefinito, ma poi l'attore che lo interpreta, a seconda di chi è, ci mette se stesso con la sua personalità, con la sua intenzionalità, e proprio questo bisogna fare in un gioco di ruolo, cioè bisogna venire, accettare il ruolo che viene consegnato e poi però giocarselo con la propria personalità, con il proprio modo di essere. In questo caso abbiamo deciso, insomma, provato a sperimentare questa idea di proporre un gioco di ruolo su quella pazza idea di proporre la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili a partire da in modo partecipativo, insomma, quindi a partire da una collaborazione tra diversi soggetti che fanno parte tipicamente, in questo caso abbiamo scelto un piccolo comune come idea di ambientazione di 10.000 abitanti, che fanno parte tipicamente della dinamica relazionale che sta all'interno dei piccoli comuni. Quindi abbiamo un assessore, abbiamo una commissione paesaggio, abbiamo gli operatori dell'area tecnica del comune, abbiamo la Proloco, abbiamo le consulte, e il gioco sarà appunto questo: ogni partecipante vedrà assegnarsi un ruolo e poi dovrà calarsi in questa avventura di provare a capire che cosa sono i meccanismi che portano alla costituzione di una comunità energetica.
E chi vince alla fine?
Nessuno. Allora, la particolarità di questo gioco di ruolo, anche di molti altri, è che è un gioco cooperativo, cioè vince nessuno, ma in realtà vincono tutti. Cioè, vinciamo se riusciamo a giocare nella situazione e poi osservare insieme le dinamiche successivamente. Quindi la vera vittoria non è tanto, insomma, imporsi nel corso del gioco, Ma poi sarà altrettanto importante discuterne insieme, quindi il momento che vivremo insieme è composto da due parti, una in cui giochiamo e l'altra in cui discutiamo su cosa è emerso dal gioco, ed è lì proprio la chiave in cui cerchiamo di far emergere le dinamiche, le difficoltà, ma anche ciò che invece accade di positivo, insomma ciò che fa funzionare l'intelligenza collettiva in questi contesti.
E questo lo faremo grazie alle tue sapienti doti di facilitatore. Ci guiderai in questo gioco, ci sarà la redazione del Giusto Clima e poi per commentare un po' i risultati, oltre appunto a tutte le persone che partecipano, ci sarà anche Matteo Parlato, che è un giornalista di Rai News 24, che anche lui giocherà, ma poi ci aiuterà un po' a leggere quello che è successo e vedremo che cosa sarà successo.
Già diciamo che conoscendo, perché Giacomo magari tu li conosci di meno, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, già se riusciamo a non menarci, secondo me è una cosa, se riusciamo a non farli, quindi in questo tu sarai essenziale, ecco, non calatevi troppo nel gioco, giusto, ecco, giusto?
Sì, insomma, giochiamo la conflittualità senza esagerare, però saranno proprio quegli eventi di conflittualità che poi ci permettono di parlare, quindi proviamo a viverla pienamente. Io sono convinto che sarà molto divertente, insomma, per tutti sì. Quelli che decidono di esserci. L'importante è che chi decide di iscriversi abbia voglia di mettersi in gioco, ecco, perché ecco, appunto certo, è un gioco.
Certo. E ci si iscrive mandandoci una mail a clima@radiopopolare.it. Le prime mail sono già arrivate, quindi insomma affrettatevi che i posti sono limitati, perché dicevamo Giacomo di rimanere sulle 25 presenze più o meno per fare una cosa gestibile, quindi per partecipare vi dovete prima iscrivere.
Esatto, sì, il limite non è per tenere fuori qualcuno, ma è viceversa, è proprio per dare a tutti quelli che parteciperanno la possibilità di esprimersi veramente e quindi di incidere, e quindi è per questo che siamo costretti a mantenere, come dire, un ingresso limitato.
Sì. Poi si potrà dare un'occhiata, ecco, da fuori, dai lati del...
Poi certo. Soprattutto se ci divertiamo, poi a quel punto ne facciamo altri.
Beh, ma vedi, subito esagerare, subito, vabbè, cominciamo così, con sabato 7 giugno. Giacomo, ci vediamo lì, ci vediamo al chiostro, alla festa della radio.
Grazie, certamente.
Ciao, buona serata.
Ciao. Un
saluto a tutti, ciao.
Quindi questo è il sabato 7 giugno alle 19, ma poi abbiamo anche domenica 8 giugno alle 16, un'altra cosa.
È un'altra cosa, esatto, abbiamo detto facciamo anche una cosa un po' più classica e comunque anche questa volta non c'è riuscita, perché adesso vediamo chi ci sarà. Però abbiamo detto facciamo la presentazione di un libro, ma non di un libro qualunque, del libro dell'anno, mi verrebbe da dire, almeno per quanto riguarda la nostra redazione, forse del secolo per altre redazioni, Le energie del mondo, fossile, nucleare, rinnovabile, cosa dobbiamo sapere, edizioni La Terza, scritto da Gianluca Ruggeri.
Bellissimo, tra l'altro, possiamo dirlo subito, io lo sto leggendo, veramente bello.
Io aspetto ancora la mia copia, avevi detto che facevi un nodo al fazzoletto.
No, ma te la devo portare, è che oggi sono uscito stamattina alle 8 e sono stato in giro praticamente tutto.
Va bene, lo aspettiamo. E a questo incontro, domenica 8 giugno alle 16 nella bellissima Pedana Orti, ci sarà naturalmente Gianluca Ruggeri, ci saremo io e Marianna a riempirlo di domande, ci sarà Giovanni Mori, che vabbè, nostro amico della trasmissione, ingegnere energetico ambientale, attivista per il clima, è stato portavoce dei Fridays for Future, e poi ci sarà anche, e qui
gruppo
appunto, la cosa un po'
è
più
un gruppo di ricercatrici e ricercatori, tra l'altro di diverse competenze, di diverse anche localizzazioni geografiche, perché un po' stanno a Bologna, un po' stanno a Padova, un po' stanno a Torino, un po' misti, che hanno insomma da parecchio tempo messo in campo un progetto che dovrebbe aiutare a monitorare, a misurare gli effetti delle isole di calore all'interno delle città, e quindi aiutarci poi anche ad affrontare l'estate in città in maniera che sia meno impattante, diciamo così. E quel giorno loro saranno in giro un po' nel parco e un po' nel quartiere attorno al parco, proprio per vedere le differenze di temperatura che si possono rilevare in una giornata che speriamo sia una bella giornata di giugno, e ci verranno a raccontare un po' i risultati di questa giornata di misure in giro per la Comasina.
Allora ci vediamo alla festa della radio con questi eventi, vi ricordiamo che ci sono i biglietti sul sito www.radiopopolare.it, li trovate, potete già cominciare a comprarveli. Allora, nel 2024 la perdita di foreste tropicali primarie è raddoppiata a causa degli incendi che hanno distrutto quasi 7 milioni di ettari di appunto foresta incontaminata. A facilitare l'azione devastatrice del fuoco sono state le temperature elevate, le più alte mai registrate nella storia. Secondo i dati diffusi da Global Forest Watch, nel rapporto 2025 il mondo ha registrato un aumento del 5% della perdita di copertura arborea rispetto al 2023, equivalente quindi a 30 milioni di ettari, una superficie che equivale a quella dell'Italia. Emanuele Evangelista è biologa e ricercatrice, fondatrice di Amazonia Onlus e autrice di Amazonia, una vita nel cuore della foresta, uscito per La Terza, e appunto è appena, Emanuele Evangelista è appena rientrata da una lunga missione in Amazonia. L'ha intervistata Sciocchi Senussi.
Bilancio purtroppo non positivo, direi, nel senso che l'intento della spedizione di Trebi Meteo che ho guidato, in cui c'erano dei meteorologi italiani, era quello di documentare il cambiamento climatico, cioè di andare a capire se è in atto, se è visibile in diverse località dell'Amazzonia e quali conseguenze ha per l'ambiente, per le persone che lo abitano, per cui il bilancio non è positivo nel senso che ovviamente il cambiamento climatico lo abbiamo incontrato e le conseguenze che abbiamo incontrato sono anche abbastanza pesanti. Noi abbiamo viaggiato appunto per questi 15 giorni in 4 stati diversi dell'Amazzonia brasiliana. Siamo passati dal Mato Grosso al Pará, allo stato di Amazonas, allo stato di Roraima, questo per andare a visitare le diverse Amazzonie, no? Sai, l'Amazzonia è un territorio gigantesco, quindi anche molto eterogeneo, molto diverso, ci sono delle situazioni anche dal punto di vista sociale, non solo ambientale, molto diverse, e quindi siamo passati dall'Amazzonia deforestata, è quella che si attraversa con le strade, che sono queste grandi transamazzoniche, no? Su cui viene trasportato legname, bovini, la soia, prodotti dell'agricoltura, ma anche l'Amazzonia urbana e poi anche l'Amazzonia forestale, quella invece in cui ancora resistono le popolazioni indigene o vivono popolazioni tradizionali. Siamo andati in tutte queste realtà per andare, ripeto, a capire, no, cosa stesse accadendo, e abbiamo cercato di farlo attraverso le testimonianze proprio, no, delle persone. Quindi siamo andati a parlare un po' con esperti del clima, ricercatori, attivisti, ma anche leader indigeni, no, rappresentanti dei popoli della foresta, anche però con le persone che in questa realtà abitano e tagliano la foresta, inquinano le acque dei suoi fiumi con il mercurio, quindi sono produttori di soia, sono allevatori di bestiame, sono cercatori d'oro, perché l'idea era quella proprio di avere un quadro completo e ascoltare un po' le ragioni di tutti gli attori, no? Abbiamo capito tante cose, ovviamente, con un viaggio così importante. Abbiamo ascoltato molto, abbiamo compreso che esistono tante esigenze, anche la necessità di infrastrutture, la richiesta di strade, di ferrovie per il trasporto dei prodotti agricoli, no? Abbiamo capito, e anche questo fa parte del bilancio negativo, che la deforestazione crea posti di lavoro, no? In una regione che è abitata da famiglie che per lo più vivono sotto la soglia della povertà, è una realtà, è un fatto che deve essere considerato. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico ce lo hanno raccontato praticamente tutti, ognuno nel suo settore. Immagina che gli abitanti della foresta, per esempio, ci hanno raccontato di frutti che maturano fuori stagione, di acque dei fiumi che evaporano, si surriscaldano. Questa che noi abbiamo attraversato è stata la peggiore delle stagioni siccitose che l'Amazzonia abbia mai registrato, no? La peggior siccità, quella in cui il livello dell'acqua nei fiumi che è stato registrato era il più basso mai registrato in 120 anni in cui si fanno i rilievi. Questa scarsità di acqua nei fiumi ovviamente ha ridotto il contenuto di ossigeno e quindi ha portato a una grande moria di pesci, addirittura di delfini, ma anche caimani, perfino cuccioli di gabbiani abbiamo ascoltato, insomma, che sono vulnerabili a queste ondate di calore, con delle conseguenze che sono anche hanno anche a che vedere con la sicurezza alimentare, perché ovviamente diventa molto più difficile per una popolazione di cacciatori e raccoglitori alimentarsi in un contesto che cambia, no? La pesca diventa difficile, la cacciagione si allontana, la frutta di cui la cacciagione si alimenta diventa scarsa, durante le piene invece i raccolti finiscono sott'acqua, perché la questione quest'anno c'era siccità ed è quella che abbiamo visto e abbiamo sofferto insieme ai popoli della foresta, ma questa siccità è stata preceduta, va anche detto, da 2 anni di inondazioni straordinarie, che sono quelle che hanno colpito l'Amazzonia nel 2021 e nel 2022. Entrambi questi fenomeni fanno parte del cambiamento climatico, così come ci è stato spiegato dai ricercatori dell'INPA, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca in Amazzonia a Manaus. Entrambi questi fenomeni estremi, sia gli allagamenti, le inondazioni che la siccità, sono un risultato, una conseguenza delle temperature del pianeta che salgono.
La visione aerea dell'Amazzonia ovviamente ha offerto una prospettiva d'insieme. Chiedo qual è stata l'immagine più preoccupante.
Dall'alto l'immagine più preoccupante sono gli incendi, sicuramente, che devastano l'Amazzonia da tanto tempo ormai, ma negli ultimi anni, proprio a causa del riscaldamento globale, sono aumentati di entità, sono raddoppiati se non triplicati di numero, quindi la quantità di punti di fuoco e anche l'estensione degli incendi è diventata molto più importante, e questa è la cosa più preoccupante. Insieme alla deforestazione c'è un dato interessante, perché la deforestazione in questo momento è anche considerata in calo, no? Grazie alle politiche di governo, alle politiche di controllo, no, della deforestazione applicate dall'attuale governo, abbiamo visto che i dati della deforestazione sono scesi. Noi abbiamo parlato con ricercatori di MAP Biomas, che questo insieme di organizzazioni che utilizzano i dati di uso del suolo di tutta l'Amazzonia, quindi sono in grado di dire esattamente come sta cambiando, no, l'uso del territorio. E l'ultimo report di MAP Biomas dà questa informazione molto confortante di che la deforestazione è diminuita. Il problema è che la deforestazione è diminuita, ma gli incendi sono aumentati, quindi comunque il bilancio è sempre negativo, perché gli incendi, tra l'altro, generano un fenomeno che è molto preoccupante: non solo l'emissione di gas climalteranti in atmosfera, ma anche proprio la capacità, con fuligine, il fumo che viene messo in atmosfera, di impedire la formazione delle piogge che poi servirebbero per spegnerli. Quindi è una specie di cortocircuito, no? Di un circolo vizioso di una foresta che porta ad una sofferenza molto importante della foresta. Di sicuro abbiamo visto, non solo dall'alto ma anche attraversando queste regioni sotto pressione in auto, perché lì ci sono delle strade, abbiamo visto enormi campi agricoli, monoculture di soia sconfinate, pascoli, e tutto questo, ripeto, è conseguenza anche di una necessità di lavoro, di sviluppo che la popolazione locale riceve come modello, e quindi a questo modello si adegua.
Il viaggio ha incluso anche la visita ad allevamenti di bestiame e coltivazioni intensive. Chiedo quali sono le principali osservazioni riguardo all'impatto di queste attività sulla foresta e anche sulla comunità locali.
Il processo di deforestazione, il processo che porta al degrado e poi alla deforestazione, è sempre lo stesso. Si inizia con un prelievo oculato e misurato di specie pregiate, quindi la prima invasione è ovviamente quella per andare a prelevare la risorsa legname pregiato, che tanto è insomma richiesta dal mercato. Poi a questo fa seguito la distruzione totale, molto spesso anche con l'uso di una tecnica che viene chiamata correntano, non so bene come tradurlo, ma insomma grande catena, cioè vengono utilizzate queste catene gigantesche a cui sono collegati 2 trattori che avanzano dentro la foresta e tirano giù con la forza della catena tutti gli alberi che si trovano all'interno di questo perimetro. A quel punto c'è l'incendio, perché l'incendio serve per ripulire l'area e poi per liberare le sostanze nutritive dal suolo, renderle immediatamente disponibili, e si passa poi al pascolo e alla coltivazione della monocultura di soia. È un un processo che si ripete costantemente e che ha come motore, diciamo così, quello della richiesta appunto sia di carne che di soia, che poi serve anch'essa all'allevamento dei bovini o agli allevamenti industriali. Quindi diciamo che la produzione di carne è al momento la maggior responsabile della deforestazione, del degrado della foresta amazzonica. Contemporaneamente c'è un altro fattore anche che in queste regioni che abbiamo visitato è molto importante, che è quello dell'inquinamento dei fiumi, che avviene a causa dell'estrazione illegale ma anche legale dell'oro, che molto spesso si utilizza quando l'estrazione è illegale il mercurio per separare questo dall'acqua e dalla terra, e il mercurio inquina i fiumi. Noi abbiamo visto in questa regione del Rio Tapajós, vicino Santarém, che è un fiume che era noto per avere delle acque molto limpide, molto chiare, molto trasparenti, abbiamo trovato una situazione completamente diversa: acque sporche, acque salmastre, anche per il fatto che l'estrazione dell'oro viene realizzata attraverso l'uso di queste enormi draghe che rivoltano i fondali, no? E quindi disturbano tutta la biodiversità, poi utilizzano il mercurio. Il risultato drammatico è che le comunità locali che vivono in queste regioni, che sono soprattutto comunità indigene, in particolare abbiamo incontrato il leader dell'etnia Munduruku, che ci raccontava che in molti dei suoi villaggi non è più possibile bere l'acqua del fiume. E invece una prassi assolutamente comune, diffusa in Amazzonia, alle comunità che vivono ai margini dei fiumi, che si chiamano appunto comunità rivierasche, hanno una vita di completo uso e armonia delle risorse naturali, quindi bevono l'acqua del fiume. Ecco, questo non è più possibile per i Munduruku, che sono costretti in questo momento ad utilizzare, a cercare fonti alternative di acqua potabile. Anche questo è drammatico.
Qual è il messaggio chiave che lei spera possa arrivare al pubblico italiano attraverso questo lavoro?
Beh, intanto un messaggio di urgenza, ovviamente, no? Perché questo lavoro serve anche a far capire quanto a rischio questo grande bioma così importante per la sopravvivenza di tutti noi, quindi della nostra specie su questo pianeta, quanto questo bioma sia a rischio. Davvero noi abbiamo visto e abbiamo parlato con ricercatori e specialisti che ci hanno raccontato di tassi di mortalità degli alberi, delle specie vegetali molto superiori al passato, e anch'essi quindi probabilmente legati all'aumento delle temperature sul pianeta. Per fare un esempio, si parla di embolia degli alberi grandi, cioè gli alberi grandi, che sono i giganti della foresta amazzonica, sono quelli che superano, no, l'altezza media, diciamo così, della canopea forestale. Sono chiamati in portoghese anche alberi madre, cioè sono gli alberi che si incaricano di fornire acqua e umidità alle piantine appena nate nella fase più delicata della loro crescita. Ecco, questi alberi in questo momento muoiono con grande frequenza perché non riescono più ad assorbire acqua dalla falda acquifera, perché appunto a causa della siccità si ritira, assorbono aria, e questo li porta a morte per embolia. La morte dei grandi alberi ha delle conseguenze su tutta la foresta che la rendono incapace di assorbire l'anidride carbonica, quindi la emette, cioè diventa una foresta che emette CO2.
Lei da anni vive un piccolo villaggio dell'Amazzonia. Le chiedo, oltre all'impatto del riscaldamento globale, che cosa attorno a lei è cambiato? Che cosa ha notato?
Durante la mia frequentazione, diciamo così, dell'Amazzonia, sì, comunque durante la mia vita in Amazzonia, di sicuro io penso ad un cambiamento positivo, se vogliamo, che è quello della partecipazione e della forza, della voce dei popoli della foresta. Cioè 25 anni fa non era così, oggi invece si può contare sul fatto che anche grazie alla tecnologia le popolazioni tradizionali, le popolazioni originarie indigene dell'Amazzonia sono in grado di comunicare con la loro voce, e questo significa anche riuscire a trasmettere o cercare di trasmettere una visione del mondo che è molto diversa dalla nostra visione occidentale, ed è una visione che tutto sommato, se andiamo a guardare guardare nei numeri ha consentito a queste popolazioni di sopravvivere in questa foresta per migliaia di anni, perché si sa che l'Amazzonia è occupata e abitata da 12.000, forse addirittura 20.000 anni, da popolazioni appunto che sono state in grado di integrarsi con quell'ambiente, di occupare quel territorio in maniera diversa da come siamo abituati a far noi. Per noi l'occupazione vuol dire sostituzione, no, dell'ambiente naturale con qualcosa di urbano. Invece questi sono luoghi in cui si capisce che c'è un'altra forma di occupazione possibile, cioè che si può occupare il territorio senza distruggerlo, convivendo appunto con la foresta e con tutte le risorse, tutti gli abitanti, a proposito di biodiversità, no? Tutti che insomma l'Amazzonia è il luogo in cui si concentra la più alta biodiversità del pianeta, e con questa biodiversità appunto si può convivere. Di sicuro negli anni ho visto molta foresta scomparire, ho visto molta sofferenza, molti incendi, molte crisi ambientali, ma anche questa forza e questa consapevolezza del proprio ruolo che i popoli della foresta stanno sviluppando.
L'intervista di Sciocchi Senussi a Emanuela Evangelista, che è biologa e ricercatrice fondatrice di Amazzonia Onlus ed è autrice del libro edito da La Terza nel 2023, Amazzonia, una vita nel cuore della foresta.
This ain't Texas, woo! Ain't no hold'em, hey! So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, woo! And throw your keys up, hey! Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now, woo! There's a tornado, ooh,
a tornado
in my city,
in my city,
in the basement,
the basement.
That shit ain't pretty,
that shit ain't pretty.
Rugged whiskey,
rugged whiskey.
We surviving, a red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar, we always thought was nice.
Texas, ain't no hold'em,
hey.
So lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, throw your keys up,
hey.
Stick around, round, 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 round,
round.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too.
Il giusto clima, Radio Popolare, Marianna Osuelli, dov'eri la scorsa settimana?
La settimana scorsa ero a Bruxelles per fare una formazione di giornalismo ambientale che è stata organizzata dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia e finanziata dall'Unione Europea. In realtà era proprio un Erasmus, un programma Erasmus.
Bello.
E sì, siamo stati, va bene, le varie istituzioni europee, tra le quali il Parlamento Europeo, dove abbiamo incontrato e intervistato diversi europarlamentari, tra questi Benedetta Scuderi del gruppo dei Verdi Europei, eletta nella circoscrizione nord-ovest in Alleanza Verdi-Sinistra l'anno scorso e insieme ad alcuni giornalisti presenti alla formazione con me a Bruxelles, infatti sentirete le voci oltre alla mia di Giacomo Cozzaglio e di Michele Bertelli, le abbiamo fatto alcune domande sullo stato del Green Deal europeo.
Qual è lo stato attuale del Green Deal europeo?
Beh, il Green Deal è sicuramente sotto attacco, l'abbiamo visto con la proposta di Omnibus che ha praticamente cancella tutto quello che è stato costruito sul reporting di sostenibilità e, sulla due diligence. Stiamo sentendo anche un attacco su tutto quello che riguarda il trasporto, quindi l'abbattimento delle emissioni nel trasporto e i target che si sono stati dati al 2035. Lo vediamo costantemente con altre proposte e con altre idee che stanno arrivando, che possono riguardare la normativa habitat, la normativa sulla deforestazione, la normativa sulla protezione della natura, su cui ancora non abbiamo nessuna proposta, ma sentiamo degli attacchi costanti all'interno del Parlamento da parte del centrodestra e della destra estrema, e che cercano di spingere la Commissione per distruggere tutto quello che abbiamo ottenuto, che comporterebbe un problema per la certezza del diritto, un problema per comprendere la direzione dove dobbiamo andare, un problema anche ovviamente per clima, biodiversità e natura, ma anche per la nostra società, perché il cambiamento climatico e la devastazione dell'ambiente ha un impatto devastante su di noi prima di tutto.
Io volevo farti una domanda sulla transizione giusta e sull'accettabilità nei territori delle rinnovabili. Siamo in un momento in cui, complice un po' il clima politico globale e un po' probabilmente anche un approccio estrattivista e predatorio nei confronti dei territori che purtroppo molte utility dell'energia hanno, comunque anche se fanno energia rinnovabile, si è scatenata un po' appunto opposizione contro le rinnovabili, penso alla Sardegna, ma anche a quello che è successo in Spagna col blackout. Come vedi tu questo tema?
Innanzitutto, secondo me è importante ricordare che l'estrattivismo non lo hanno inventato le rinnovabili, ma c'è da sempre. Anzi, le rinnovabili sono l'unica fonte energetica che permette di diminuirlo, l'estrattivismo, perché tutto quello che si utilizza per le rinnovabili, tranne pochissimi elementi, può essere riciclato. Cosa che non è mai vera per i fossili, perché i fossili vanno bruciati e basta, e poi ne devi estrarre altri, quindi ti obbligano a un estrattivismo continuo nel tempo e a uno sfruttamento dell'ambiente e delle persone, come ricordavamo prima. Inoltre, l'estrazione di alcune materie prime non è soltanto per le rinnovabili, ma è per tutto quello che utilizziamo oggi, tra telefoni, computer, a tecnologie militari che sono tanto a cuore in questo momento all'Unione Europea, a qualsiasi cosa ci serva, c'è bisogno di estrarre alcune materie, quindi non è soltanto per le rinnovabili, questo va ricordato. Dopodiché ci sono due punti di vista che noi dobbiamo prendere in considerazione seria per migliorare la situazione. Una è la questione della coinvolgimento delle comunità. Noi non possiamo lasciare le comunità locali costantemente dei progetti che vengono calati dall'alto, che non beneficiano quelle comunità ma beneficiano probabilmente grandissime compagnie energetiche di nuovo, e che si ritrovano il loro territorio comunque utilizzato, perché non voglio dire devastato, ma utilizzato senza avere il beneficio di quell'utilizzazione. Questo è un modello di sviluppo che è sbagliato, che è un modello di sviluppo sempre centralizzato e iperneoliberista, che noi dobbiamo cambiare.
L'Europa... E se ne parla in Parlamento di questo?
Assolutamente no. Noi ne abbiamo provato a parlare come Verdi, su questo siamo molto molto vocali, lo siamo stati quando si parla di comunità energetiche, lo siamo stati quando si è parlato della RED 3 e quindi tutto il procedimento di autorizzazione, di cercare in tutti i modi di coinvolgere le comunità locali, di dare beneficio alle comunità locali. Poi c'è anche un altro tema, prima nominavi il blackout, che è quello della velocità della transizione e dell'infrastruttura. Noi non possiamo pensare che la transizione a un modello decentralizzato, perché è quello che dobbiamo ottenere, possa avvenire lentamente, perché se avviene lentamente nel frattempo noi abbiamo due modelli di infrastrutture energetica da sostenere e la cosa è insostenibile, e non possiamo pensare che avvenga senza un cambiamento dell'infrastruttura elettrica, quindi della rete e della digitalizzazione della rete e della capacità di adattamento della rete con l'assorbimento, possibilità di stoccaggio e assorbimento, che non devono essere più le grandi centrali a gas ma devono essere batterie, altri, altri sistemi di stoccaggio che permettono di mantenere un equilibrio della rete. Queste sono delle cose che noi dobbiamo discutere. Di questo invece però se ne sta parlando, perché è stata fatta una proposta di iniziativa parlamentare, un INI report proprio dal Parlamento, ci si sta lavorando ora sulla infrastruttura, sulla rete elettrica, e quindi su questo si spera che si possano fare dei passi in avanti e soprattutto chiedere investimenti seri.
Io sto scrivendo un pezzo sulle strategie della destra per bloccare il Green Deal. Dovrebbe essere cambiato un po' di cose dalla scorsa legislatura a questa. Lei ovviamente è entrata in questa, mi chiedeva in commissione durante i lavori parlamentari che tipo di rapporto sta vedendo e che attitudine sta vedendo tra il Partito Popolare Europeo e ECR, perché mi sembra che si giochi lì poi dopo la partita.
I popolari hanno una strana volontà di essere molto molto vicini ad ECR. Qual è il problema che vediamo? C'è una negazione del cambiamento climatico, tutti dicono che c'è, che è un problema, però nessuno dice che dobbiamo risolverlo e come. C'è sempre un più tempo per risolverlo, c'è sempre un problema più importante, c'è sempre qualcos'altro di cui discutere. Quando iniziamo a non parlare più di cambiamento climatico ma solo di economia a basse emissioni, allora cambia tutto, perché l'economia a basse emissioni si può fare in tanto tempo, si può fare, quindi può avere tempo, si può fare in diversi modi, si può fare in dei modi che devastano l'ambiente, quindi quando non parliamo di giustizia climatica ma di come abbattere qualche emissione qua e là, abbiamo un problema. Ed è quello che sta succedendo e che noi stiamo notando, e che quindi si traduce legislativamente in concetti della neutralità tecnologica, che non vuol dire molto, perché la neutralità tecnologica che vorrebbero loro è accettare tutte le tecnologie a prescindere, che abbattono le emissioni senza vedere però quali sono quelle più efficienti e quali sono quelle che non impattano su altri settori. Questo un esempio tra tutti è il grande lobby dei Fratelli d'Italia sta facendo sui biocarburanti, che Eni vuole che faccia questa lobby e quindi loro eseguono gli ordini del padrone. È chiaro che i biocarburanti non hanno la stessa efficienza, non hanno la stessa capacità di scalabilità e soprattutto hanno un impatto devastante su produttività, cibo, sicurezza alimentare e biodiversità, che poi pagheremo. E questo è chiaro che non è neutralità tecnologica, perché non c'è nessuna neutralità. Quando parliamo di trasporto, soprattutto il trasporto dell'automobile, hanno già fatto tutti gli studi possibili. E l'elettrico è la cosa più efficiente, quindi la neutralità tecnologica arriva dopo che hai fatto uno studio, ma se lo studio è già fatto non c'è bisogno di continuare a parlarne. Quindi si traduce quello che dicevo prima in concetto di neutralità tecnologica, in concetto di cancellazione di tutte le parole che sono verdi, rinnovabili, transizione e clima. Non si possono più dire queste parole e dobbiamo utilizzare parole come low emission, low carbon, tecnologie, neutralità tecnologica. Vuol dire rimanere allo status quo facendo dei passi in tante diverse direzioni che scientificamente non provano di essere una soluzione al cambiamento climatico. Tutto quello che invece dice forse dovremmo fare passi che sono scientificamente provati, dovremmo farli più velocemente, dovremmo utilizzare tecnologie che già esistono, che possiamo scalare e che ci permetterebbero una transizione, dovremmo elettrificare prima di tutto, diventa mera ideologia. Questa è la strategia.
C'è una differenza.
E allora questa era l'intervista a Benedetta Scuderi, realizzata dalla nostra Marianna Usuelli in Erasmus, un po' ridere detto così, in Erasmus a Bruxelles. Marianna, ma noi questa sera siamo con una...
Con una star. VIP.
Esatto, perché diciamolo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, amiche e amici,
è presidente
Gianluca Ruggeri è stato eletto presidente della cooperativa È Nostra, a furor di popolo. Io non c'ero, ma immagino che sia andata così.
Molto sorprendentemente.
Ce lo aspettavamo, però insomma, sta arrossendo.
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, ovviamente è un onore per me e, come dire, non sarà facile essere all'altezza di chi è venuto prima di me, cioè di Sara Capuzzo, che non sarebbe ancora presidente se non che è arrivata al limite dei mandati, quindi non poteva più candidarsi. Insomma, cercheremo di non fare troppi danni. Per fortuna non sono da solo.
E da oggi ti chiameremo, oltre che prof, ti chiameremo presidente. E adesso andiamo ad ascoltare la vicepresidente, giusto Marianna?
Sì, vicepresidente Chiara Brogi.
Vediamo che cosa ci dice.
Benvenuta Chiara. Ciao Marianna, ciao a tutti.
Allora, Chiara Brogi, tu fino a poco tempo fa eri solo coordinatrice, solo tra virgolette, coordinatrice socio-legale dell'area socio-legale delle CER di Nostra. Sapevamo già che sei diventata membro del CDA, appunto votato proprio in occasione dell'assemblea ordinaria annuale del 10 maggio. La novità è che sei diventata vicepresidente di Nostra. Ci fai un commento a caldo?
Sì, certo. Allora, no, sono onorata e grata per la fiducia che mi è stata data sia dalle socie e dai soci del Nostra, ma anche dal nuovo consiglio di amministrazione. Chiaramente il CDA uscente ci lascia in eredità un lavoro prezioso che ci dovremo impegnare a portare avanti con dedizione, concretezza e anche con uno sguardo un po' rivolto al futuro. Abbiamo basi robuste su cui costruire, fatte di idee appunto che alcune sono già state maturate, altre sono in divenire, che insomma non vediamo l'ora, speriamo di condividere con tutti i soci e le socie il prima possibile. Poi sono anche molto felice di affrontare questa nuova avventura insieme a Gianluca, che considero uno dei miei mentori, e con Annalisa e Concetta, con cui condivido ogni giorno il lavoro sul campo, e Marcello, Marco e Andrea, che appunto ci hanno già dato l'idea di avere tanto da condividere e con cui sarà bello costruire. Infine, non possiamo, ecco, fare a meno di tutta la squadra del Nostra, che come sempre sarà fondamentale credo per il successo di questo prossimo triennio.
Beh, intanto ti faccio tantissimi auguri a nome di tutta la redazione del Giusto Clima. E poi ricordo, ascoltatrici e ascoltatori, che anzi adesso annunceremo per bene questo ciclo di webinar che inizierà martedì prossimo per raccontare il modello prosumer di Nostra, a cui tu parteciperai in particolare nel terzo appuntamento, che sarà quello di martedì 17 giugno alle 18, in cui si parlerà di comunità energetiche rinnovabili, che è poi quello di cui specialmente ti sei sempre occupata negli ultimi anni, giusto?
Esatto, sì. Insieme ad Annalisa Rizzo, la responsabile insomma del gruppo delle comunità energetiche e anche una delle nuove consigliere, anche lei, vi racconteremo un po' di come alcuni, in particolare tre impianti collettivi di Nostra, siano stati messi a disposizione di tre comunità energetiche diverse. Una nella Lombardia, una in Umbria e una in Puglia. Diciamo che appunto il fatto di mettere a disposizione l'energia di questi nostri impianti è un po' un'evoluzione del modello prosumer, no? Quello di anche cercare di coinvolgere sempre di più tutti i soci e le socie di Nostra e di far sì che effettivamente poi l'impatto sociale ed economico di andare a realizzare un impianto sia anche molto ancorato al territorio e che possa generare effettivamente dei benefici per il posto in cui si realizza l'impianto, ecco.
Esatto, ci racconterai tutto ciò. Grazie mille Chiara, buona serata.
Grazie a voi, grazie Marianna.
Grazie mille. Allora Marianna,
sì,
ne abbiamo
altre. Per completare le informazioni che ci ha dato Chiara, abbiamo lanciato questo ciclo di tre webinar che si chiama Il modello prosumer di Nostra, che saranno sempre di martedì, il 3, il 10 e il 17 giugno, quindi a partire da martedì prossimo, alle 18, sempre la stessa ora, e sono appuntamenti online aperti a tutte e tutti per spiegare il modello, appunto, il modello prosumer di Nostra. Il primo appuntamento sarà sul che cosa sono gli impianti collettivi e che cos'è la nostra tariffa prosumer, il secondo sulla policy di sostenibilità e sugli impianti in cantiere, e il terzo sull'unione tra il modello delle CER e il modello degli impianti collettivi.
E ce la caviamo in tre quarti d'ora, non pensate che siamo lì troppo.
La linea va a Dario Grande al suo sapore indie. Un saluto da Elena Mordiglia,
da Gianluca Ruggeri
e da Mariano Svelli. Ciao.
Ciao.